La mistica dei sacrifici da Andreotti a Monti passando per il PC di Aldo Barba e Giancarlo De Vivo, da Economia e Politica, IT. Il governo Monti ha iniziato lo scorso dicembre una manovra economica i cui primi due tempi ha modestamente chiamato Salva Italia e Cresci Italia. Ci sembra utile tornare brevemente sia sul salvataggio che sulla crescita. La prima fase dell'intervento è consistita in tagli di spesa e maggiori entrate per un totale di circa 30 miliardi di euro per il 2012. Di questi 30 miliardi, 6 consistono in aumenti di accise, carburanti e aumenti del prezzo dei tabacchi, 1,6 miliardi in tagli alle pensioni, 3,3 miliardi in aumenti dell'IVA, 2,2 miliardi in un addizionale IRPEF, 2,8 miliardi in una riduzione di trasferimenti agli enti locali. 16 miliardi su 30 sono quindi in larghissima parte aggravi per lavoratori dipendenti e pensionati. La manovra prevede poi anche un aumento di 11 miliardi di imposizione sugli immobili. Questa è indubbiamente un'imposta sulla ricchezza, che va nel senso della patrimoniale invocata da molti, ma che, oltre ad essere solo sulla ricchezza immobiliare, non presenta praticamente nessun elemento di progressività. Ad esempio, anche se stabilisce una minore aliquota e detrazioni per la prima casa, non si fa nessuna distinzione tra edilizia economica, popolare e ultrapopolare da un lato, e ville e castelli dall'altro. Tutte hanno la stessa aliquota, che siano prima casa oppure no. A quanto già elencato va aggiunto un prelievo di circa 3,2 miliardi sulla ricchezza finanziaria e i beni posseduti all'estero, praticamente l'unico elemento a carico dei soli redditi alti. La manovra grava in larghissima misura su lavoratori e pensionati, anche considerata al netto dei circa 10 miliardi di maggiori spese e minori entrate in essa deliberati. 6 o 7 di questi sono infatti a favore delle imprese, e solo 4 vanno ad eliminare il taglio alle agevolazioni fiscali previsto dalla precedente manovra del ministro Tremonti, sulla cui applicabilità erano stati sollevati molti dubbi. L'impianto della manovra Monti è quindi recessivo non solo per il suo segno complessivo, ma perché fortemente regressiva, incidendo molto sui redditi medio-bassi, taglia pesantemente la domanda. L'incidenza sui redditi più bassi aumenta automaticamente con il passare degli anni. Nel 2013, ad esempio, il contributo pagato dalla riduzione delle pensioni alla riduzione dell'indebitamento più che raddoppia, e nel 2014 più che triplica, da 1,6 a 3,9 a 6 miliardi, mentre il contributo della imposizione su ricchezza finanziaria e beni esteri quasi si dimezza, da 3,2 a 3,7 a 1,8 miliardi. Se doveva essere l'equità della manovra a permettere di conciliare crescita e rigore, i professori hanno fatto male. Di fatto le previsioni sulla decrescita del PIL italiano per il 2012 sono peggiorate. Il Fondo Monetario Internazionale la stima oggi a meno 2,2% e circola una stima che la dà a meno 3%. Va notato che nel secondo tempo della manovra il governo ha messo la sordina al leitmotiv dell'equità ed iniziato a decantare l'effetto che potrebbero avere sulla crescita del PIL italiano l'apertura di 5.000 nuove farmacie, una riduzione delle tariffe dei taxi o il permettere licenziamenti arbitrari, e facendo intendere di aver lanciato una lotta senza quartiere all'evasione fiscale. La Guardia di Finanza è stata allora mandata ad occupare manu militari celebrati luoghi di turismo di lusso per stanare l'evasore al semaforo, verificando la congruità del numero dei cavalli vapore dell'auto con la dichiarazione dei redditi dei proprietari. Il governo ed i mezzi di informazione sembrano aver dimenticato che non è necessario firmare i SUV ai quadrivi di Cortina per controllare se il proprietario dichiari un reddito sufficiente. E ciò che è peggio, hanno dimenticato che per l'ordinamento fiscale italiano non è necessariamente un evasore fiscale chi compra auto di lusso e yacht senza dichiarare neanche un euro di reddito. I possessori di ricchezza finanziaria non sono tenuti in quanto tali a compilare alcuna dichiarazione dei redditi. Quel poco di tasse che pagano vengono trattenute alla fonte con aliquota secca e bassa. La riprova è nei dati sul gettito delle imposte sostitutive sulle attività finanziarie, che nel 2010 è stato in tutto pari a circa 8 miliardi di euro a fronte di circa 130 miliardi da ritenute sui redditi da lavoro dipendente e pensioni, che pagano i del gettito IRPEF. Se gravare il lavoro del grosso del carico fiscale è il pilastro della politica fiscale dell'Europa Unita, va notato che nel 2008, tra i 27 paesi dell'Unione, l'Italia aveva il più elevato livello di imposte sul lavoro e contributi sociali in rapporto al salario lordo. Sembrava si fosse giunti al punto in cui il peso del debito pubblico a carico della parte attiva della popolazione fosse diventato insopportabilmente alto, e che fosse arrivato il tempo di spostare la tassazione sulle spalle di altri. Il governo Monti ha pensato diversamente, e questo può non sorprendere. Quello che sorprende è che partiti di centrosinistra la pensino come Monti, e che in nome della responsabilità si attribuiscano il merito delle sue manovre. Eppure ci sono segnali che dovrebbero farli riflettere. Da un lato, la Grecia sta subendo una cura che ha portato le condizioni sociali ad un punto di rottura, e chi si distanzia dalla manovra è la destra, che ha appena annunciato di uscire dal governo per non approvare l'ennesima raffica di tagli, licenziamenti, eccetera. Dall'altro lato, è proprio per non lasciare alla destra la rappresentanza del montante malcontento che in Francia il candidato socialista alla presidenza si dichiara indisponibile ad appoggiare la ratifica del nuovo trattato fiscale. In ballo ci sono non solo l'aumento dell'imposizione indiretta e i tagli alle pensioni, ma, più significativamente, ulteriori svuotamenti di sovranità di uno Stato che i francesi evidentemente non considerano ancora un ferro vecchio. Quanto di elettoralistico e quanto invece di concreto vi sia in queste promesse si vedrà, e dipenderà in buona misura dagli sviluppi della crisi. Il fatto resta, però, che mentre in Francia la sinistra moderata si propone di aprire una breccia sul fronte del rigore ad ogni costo, in Italia difende politiche estreme di austerità che, come ha scritto un autorevole commentatore sul Financial Times, porteranno l'Europa a sbattere. Quanto sta avvenendo in questi mesi riporta potentemente alla memoria quello che successe in Italia a cominciare dall'autunno 1976, quando la sinistra per la prima volta dopo il 1948 tornò ad appoggiare un governo, un monocolore democristiano guidato da Andreotti, sull'onda di una grave crisi valutaria e di una sua grande vittoria elettorale. Poco dopo, di fronte a una nuova caduta del cambio e alla necessità di accedere ad un prestito del Fondo Monetario Internazionale, Andreotti approvò un pacchetto di pesantissimi aumenti delle imposte indirette, delle tariffe dei servizi pubblici e dei prezzi amministrati, in particolare tabacchi ed oli combustibili. In una conversazione televisiva sulla manovra il presidente del Consiglio spiegò che i sacrifici richiesti agli italiani avrebbero favorito investimenti atti a rafforzare l'apparato produttivo e l'occupazione giovanile, e che il governo aveva avviato una serie di misure contro la piaga dell'evasione fiscale. Il ministro delle finanze e il comandante della guardia di finanza erano già al lavoro per compilare gli elenchi dei sabotatori dell'economia e della moneta nazionale. Lungi da obiettare, lo sventurato PC rispose, con la solennità di un comitato centrale dichiarò di lottare perché si facesse una severa politica di austerità, naturalmente aggiungendo che questa avrebbe dovuto essere socialmente equa e servire ad avviare una grande politica di trasformazione della società. Anche in quel caso l'equità, gli investimenti e la grande trasformazione si persero nelle nebbie, per non parlare della caccia ai sabotatori. Ma poco dopo, di fronte a una situazione che naturalmente non migliorava affatto, in particolare sul fronte della disoccupazione, i sindacati spronati dal PC conclusero un singolare accordo con la Confindustria in cui si accettavano tagli ai salari, allungamenti dell'orario di lavoro, eccetera. In cambio di nessuna contropartita, una manifestazione dell'autonomia dei lavoratori, secondo esponenti della sinistra, alcuni dei quali accusavano i sindacati di non fare seriamente la lotta all'inflazione e di aver tutelato validamente gli interessi degli occupati a danno dei disoccupati. Amendola, Corriere della Sera, 16 marzo 1977. Fu la tregua salariale. Il PC rimase così a bagnomaria per un altro paio di anni, sostenendo il governo dei sacrifici contro promesse. All'inizio del 1979 si vide costretto a ritirare il suo appoggio, opponendosi ad un ulteriore congelamento dei salari ed all'adesione dell'Italia al sistema monetario europeo, ma senza veramente chiarire i motivi di questo passo di fatto, lo stesso gruppo dirigente fu in parte contrario a questa svolta, e molti invitarono a non buttare a mare una esperienza di governo nazionale, Napolitano. Alle elezioni anticipate di qualche mese dopo, il PC, per la prima volta nella storia repubblicana, vide diminuire i suoi voti, perdendone 1,5 milioni. Da allora fu una frana continua. Forse il governo Monti rappresenta un ultimo movimento di assestamento. Università di Napoli, Federico II, 17 febbraio 2012.